alle 14.35 entriamo in diretta, questa è TMV Radio, questa è Maracanã Oggi con voi Alessandro Santarelli, tra poco Lucio Marinucci, avremo anche ovviamente Marco Piccari alle 16 in diretta alla nostra sede di Firenze, Andrea Magliocca in cabina di regia. Allora Andrea, prima di tornare con gli ospiti sentiamo un altro vocale perché ci sono tantissimi ascoltatori che ci stanno scrivendo sia con messaggi di testo sia con audio, note audio, ne ascoltiamo una e poi torniamo dai nostri opinionisti.
Spalletti deve ringraziare il cielo che il Napoli aveva tanti punti di vantaggio. Io sono tifoso del Napoli, ma aprile ha fatto pessimi risultati, quindi degli errori li ha fatti anche lui. Poi se altre squadre, vabbè, ma io non penso che sia una PEC la cosa. Comunque meglio che vada via, che rimanga il nostro presidente, che ci tiri i conti a posto, non come le altre squadre.
Questo è un messaggio interessante che va comunque in controtendenza. Io credo che comunque ad aprile il Napoli è vero, qualche risultato magari l'ho anche sbagliato, però oggettivamente il Napoli ha vinto lo scudetto a gennaio, quindi insomma anche a livello mentale un calo ci può essere stato. Però è una chiave di lettura questa molto interessante dell'amico. Anch'io oggettivamente credo, e qui sono perfettamente d'accordo, che certamente non sia una PEC a incrinare i rapporti. Evidentemente qualcosa c'era già da prima e già da tempo ne parlavamo. Allora do il bentornato a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben ritornato.
Ciao
con
Alessandro.
Noi c'è anche il caro Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Alessandro.
E diamo il buon pomeriggio al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora direttore, ricomincio da te. Volevo insomma una pennellata su questo giovedì di Europa League, di Conference League, che ci ha regalato due finaliste, cioè la Roma e la Fiorentina, e una squadra che torna amaramente a casa, la Juventus.
Intanto permettimi una digressione in calce all'audio che abbiamo appena ascoltato.
Sì.
Si tratta di un, come dire, di un audio irriconoscente, ma come si fa ad affermare che Spalletti in aprile ha ottenuto risultati negativi e quindi, perfetto, come dire, è stata una sorta di congiuntura astrale favorevole quella che il Napoli abbia vinto lo scudetto. Ma Spalletti devono fare un monumento a Napoli, devono fare un monumento dopo 33 anni, qui forse sfugge l'importanza storica dell'exploit di Spalletti. Evidentemente, se ieri ha disertato la presentazione della preparazione del campionato del giro estivo a Di Maro, ha i suoi buoni motivi. E anche per quanto concerne la questione della PEC, è una questione di stile, di eleganza. Ma tu non confermi un allenatore che ti ha portato uno scudetto atteso da 33 anni con una PEC. Magari lo inviti a cena prima di inviargli la PEC, non dopo, in seguito anche alla, come dire, alla stizza, la sera della conquista aritmetica dello scudetto, che comprensibilmente Spalletti ha manifestato, perché è evidente che non si aspettava questo tipo di trattamento. Chiusa parentesi. Dopodiché, per quanto concerne l'affermazione del calcio italiano, io penso che in un paese in cui lo sport più praticato spesso è quello dell'autocommiserazione, dell'autoflagellazione, del pensare che il meglio sia sempre altrove, questo è un risultato storico. È dal 90 che il calcio italiano non vince tutte e tre le coppe contemporaneamente. Speriamo che questa eventualità si possa ripetere nelle tre finali Champions, Europa League e Conference League. Ma al di là di come andranno le cose, rimane l'affermazione di un calcio che, nonostante sia assillato da molti problemi che tutti noi conosciamo, dei quali tutti noi parliamo, sottolineiamo e rimarchiamo, però in campo internazionale, e basta vedere i riflessi sul ranking della UEFA stagionale e su quello quinquennale, ha dato una dimostrazione di forza. La Premier League, che è sicuramente il torneo più ricco, più spettacolare, più divertente del mondo, però non mi pare abbia ottenuto gli stessi risultati in campo internazionale. Dando un'occhiata alle finaliste, West Ham torna a giocare una finale europea dopo quasi 50 anni. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che Inter, Roma, Fiorentina, peccato per la Juventus, hanno dimostrato che un altro calcio sia possibile, che non è necessario spendere e spandere centinaia di milioni di euro per ritrovarsi con un pugno di gol. Vogliamo parlare del Paris? Di quanto hanno speso i ricchissimi proprietari in questi 13 anni per non vincere mai nulla in campo internazionale. Quindi è questa un'affermazione che rilancia l'immagine del nostro calcio in ambito internazionale, che certamente, a giudicare anche dei dati, sono favorevolmente impressionanti dell'affluenza negli stadi in occasione delle partite di Champions, di Europa League e di Conference League. Basta dare un'occhiata al botteghino della Fiorentina e ai 30.000 che si annunciano alla finale di Roma di Coppa Italia, per non dire poi di quanti vorranno assistere all'altra finale, quella di Praga il 7 di giugno, beh, tutto questo depone a favore del nostro calcio, che certamente da questi risultati trarrà un'ulteriore spinta, senza dimenticare, per esempio, che l'Inter, che è arrivata in finale, ha già assicurato alle proprie casse societarie qualcosa come 105 milioni di euro. Il Milan, che è arrivato in semifinale, ha sfiorato i 100 milioni di euro.
Assolutamente, per le nostre casse sono boccate d'ossigeno importanti. Direttore, prima di tornare a Stefano e a Daniele, chi ti ha sorpreso di più, l'eliminazione della Juventus o la qualificazione di Roma e Fiorentina?
No, non parlerei di sorpresa. La Juventus ieri peraltro ha disputato la migliore prova in questa sua accidentata stagione europea, perché nessuno ha dimenticato, soprattutto i tifosi bianconeri, le 5 sconfitte patite nelle 6 gare della fase gironi della Champions League, record negativo senza precedenti nella storia europea della Juventus quanto a competizioni della UEFA. Però la Roma ha ottenuto un grandissimo risultato, considerate le condizioni di assoluta emergenza in cui si è ritrovato, a livello di giocatori più importanti, infortunati o indisponibili. La Roma è stata protagonista di una rimonta eccezionale, che ha confermato ancora una volta la bravura dell'italiano, il quale nella prima parte della stagione ha fatalmente, logicamente, pagato un pedaggio alla sua prima esperienza professionale impegnata su 3 fronti, campionato, Coppa Italia e Conference. Ma in corso d'opera, dall'inizio dell'anno, ha dimostrato di che pasta sia, tant'è vero che da 62 anni la Fiorentina non raggiungeva 2 finali, l'una di una Coppa Nazionale e l'altra di una Coppa Internazionale. Per quanto concerne l'Inter, in questi mesi ho rimarcato ripetutamente i meriti di Simone Inzaghi, ritrovando in beata minoranza alla luce di alcuni giudizi, di troppi giudizi superficiali e improvvidi nei confronti di un tecnico che certamente non disconosce di avere inanellato 11 sconfitte in campionato. Però questo signore, nell'arco di meno di 2 anni alla guida dell'Inter, avendo ereditato la gestione da Conte, è arrivato in una finale di Champions League che l'Inter inseguiva da 13 anni, ha vinto una Coppa Italia, 2 Supercoppe di Lega, è in finale di Coppa Italia, e in questi 2 anni, secondo un calcolo per difetto, che nei giorni scorsi il collega Stefano Pasquino ha eseguito su Tutto Sport, ammontano a circa 200 milioni di euro gli introiti garantiti alla società internazionale dai risultati ottenuti dall'Inter guidata da Simone Inzaghi.
Oh, Stefano, io ritorno un attimo sul tema Juventus, perché ci sono tantissimi messaggi che lo vanno ad affrontare, e approfitto insomma anche della tua grande esperienza da calciatore, perché il 90% dei messaggi dei tifosi della Juventus parlano di stagione finita con ieri, però comunque la Juve tutto sommato ha ancora un obiettivo teorico da raggiungere in campionato. Allora io ti chiedo, e come si rimotiva oggi la squadra in vista della partita che probabilmente si giocherà martedì a Empoli, della sfida contro il Milan e poi dell'ultima a Udine? Cioè, ci sarà un crollo ulteriore, secondo te, della Juve? Anche alla luce delle parole ieri di Szczęsny, che sono state...
Esatto, mi ha anticipato.
Sono state pesanti. Sì, sì.
Che mi è sembrato proprio, non dico, però credo che ci possa il rischio, ci possa essere un crollo emotivo, di attenzione, di sacrificio. Hanno fatto un lavoro enorme. Io separo un po' il discorso, non voglio entrare nel merito della faccenda fuori campo, però certamente ha inciso, l'ha detto Szczęsny, e adesso giocare 3 partite dopo aver subito un'eliminazione. Io non sono d'accordo con il pensiero comune, cioè, secondo me è, tra virgolette, immeritata, perché la Juve ieri ha fatto una grandissima partita. E come ha detto Allegri, ha pagato un po' di inesperienza. Il Siviglia è una squadra molto forte, e la Juve ha saputo creare tante occasioni da gol, ha giocato con carattere, ha riempito la partita in ogni minuto, in un ambiente infernale, a dir poco anche antisportivo, insomma. Perché ogni volta che si batteva l'angolo lì pioveva di tutto, il pallone, i raccattapalle erano spariti, insomma non è stata una partita facile. Vabbè, detto questo, e il rischio c'è, Alessandro, che si possa un po' perdere di vista quello che poi alla fine, anche da un punto di vista artificiale, ti sei creato. Cioè, mi spiego meglio, Szczęsny l'ha spiegata molto bene ieri.
Sì.
Cioè, ti devi automotivare, devi pensare che magari non ti penalizzano, però poi ti dicono che ti penalizzano, poi ti dicono che te li tolgono, poi ti dicono... Cioè, hanno fatto finta di niente, si sono isolati, hanno fatto gruppo, e devo dire che anche l'immagine di Danilo con Gatti piangente a capochino gli ha detto alza quella testa, non ti voglio, è stata bella, una bella immagine di sport quella, con Danilo che gli dice alza la testa e non, che piangi, vai dritto, non so se l'avete vista quell'immagine.
Sì, sì, come no, come
quella
no.
Certifica un po' una bella storia, secondo me, che merita anche di essere raccontata, magari fra 5-6 anni qualcuno scriverà un libro, insomma, perché è una storia un po' atipica all'interno proprio sportiva, agonistica, all'interno dello spogliatoio, che secondo me sono solo loro, Allegri e la squadra. Se no non fai tutti questi punti, non mantieni il secondo posto, con una speranza che poi non è una speranza. Quindi Szczęsny ha fotografato alla perfezione una situazione abbastanza surreale di un gruppo che però, chiudo, e qui abbiamo un direttore che, vedi, io ho detto 20 anni, ma sono passati 30 anni, mi sono accorciato l'età. No, nel senso che credo nel 93-94 sia l'ultimo, 89-90 l'Amplen, come ha giustamente detto il direttore. Quindi sono passati più di 30 anni che le tre italiane in finale non arrivavano fino in fondo. Dicevo, chiudo con un dato che però racconta una storia che adesso, al netto di tutte le vicende giudiziarie, eccetera, sentenze, tribunali, giustizia sportiva, la situazione che conosciamo, Sarri e Pirlo hanno il 65% di vittoria, hanno portato tre titoli, lo scudetto Sarri, una supercoppa, una coppa Pirlo. Allegri al secondo anno viaggia al 54% di media vittoria, insomma. Quindi questo è un dato sul quale riflettere, insomma, che significa o non significa, però secondo me Allegri potrebbe e sarà il prossimo anno della Juventus, però questo è un dato, un dato che certifica la media,
molto importante,
media vittoria.
E sul quale poi voglio ripartire dal direttore, però prima Daniele su questo tema, anche perché paradossalmente la Juve, se la Lega oggi sposta a martedì la partita ad Empoli, la Juve potrebbe scendere in campo già sapendo della nuova penalizzazione, perché è attesa per lunedì, quindi diventa veramente complicato adesso giocare queste tre partite che sul campo invece possono fare la differenza.
Sì, devo dire che la Juventus in una stagione così disgraziata ha fatto dei miracoli finora. Ieri sera devo dire che è stata molto sfortunata, perché ha forse disputato una delle migliori partite esterne della stagione, ha fallito 4-5 gol e paradossalmente Allegri è stato tradito dai giocatori che avrebbero dovuto assicurargli qualcosa in più. Di Maria non ha giocato, Di Maria ha sbagliato un gol che non si fa neanche in eccellenza una cosa del genere, un giocatore di questa classe non me l'aspettavo, e lo stesso Chiesa, che peraltro è un giocatore che non rientra proprio nei piani di Allegri, si è capito, perché tatticamente non sa dove metterlo, se lo mette nel 3-5-2 a tutta fascia non è il suo ruolo, non può giocare seconda punta, insomma è un problema, e anche Chiesa l'ha tradito, perché credo che da un suo errato disimpegno sia nato il gol del 2-1, se non sbaglio, se non ricordo male.
Come no?
Quindi, voglio dire, è stato tradito dei giocatori che avrebbero dovuto dargli qualcosa di più. La Juve ieri è stata molto sfortunata ieri sera, perché ha avuto 4-5 nitide palle gol che si è concretizzata, avrebbe potuto dare un altro senso alla partita, e oggi staremo a parlare di un'altra storia, perché avremo due italiane in finale di Europa League, una finale di Champions League e una finale di Conference League. Per cui, ecco, io credo che quello che ha fatto la Juventus quest'anno sul campo sia criticabile, fino a un certo punto l'abbiamo criticata tante volte perché non giocava bene, perché non arrivavano palloni giocabili a Vlahovic, perché la squadra non giocava un calcio propositivo. Però con la situazione oggettiva che c'è, soprattutto per quanto riguarda evidentemente quello che avviene fuori del campo, credo che più di così non potessero fare.
Ecco direttore, io riparto da te, insomma, rimando sempre in casa Juve, che è quella un pochino oggi più sotto i riflettori. E a giugno da dove si riparte? E soprattutto con chi si riparte?
Guarda, io penso che in questo momento sia impossibile formulare previsioni. Perché? Perché la data cruciale è il 22 maggio. La data cruciale è perché la Corte d'Appello federale comunicherà il nuovo verdetto, emetterà il nuovo verdetto sulla scorta dei rilievi mossi dal Collegio di Garanzia, che ha cancellato 15 punti, invitando la stessa Corte a rimodulare l'eventuale penalizzazione. E da lì discenderanno molti fattori, discenderà la nuova situazione, se ci sarà classifica della Juventus in caso di nuova penalizzazione, si capirà anche se in seguito alla decisione del 22 maggio la società procederà lungo la strada della proposta di patteggiamento per quanto riguarda il filone relativo agli stipendi congelati. Quindi è evidente che tutto sia interdipendente, perché a seconda, si intende, del piazzamento finale della Juventus, ovvero la discriminante sarà parteciperà o non parteciperà alla Champions League o più in generale ad una Coppa Europea, perché poi alla fine è stata sempre la giustizia sportiva dell'UEFA.
Quindi sì,
in questo momento, a mio avviso, l'interesse principale della Juventus è quello di vincere le ultime 3 partite per cercare di totalizzare il maggior numero di punti, arrivare al 4 giugno e verificare, in caso di penalizzazione, quale sarà la sua posizione. Ricordo che nella penultima giornata del campionato è previsto lo scontro diretto con il Milan allo stadio,
sì,
perché in questo momento i bianconeri vantano 8 punti di vantaggio sul Milan quinto. Quindi è una situazione alquanto fluida, in continuo divenire, ma ripeto, il 22 maggio capiremo molte cose.
Ma questo ovviamente riferito all'allenatore lo capiremo, ma secondo te invece, direttore, comunque a livello anche di direzione sportiva, la Juve deve seguire una luce nuova, un'area nuova?
Ma sai, intanto c'è la questione del nuovo direttore sportivo, perché le notizie che arrivano da Napoli sono secondo me molto sorprendenti. Il Napoli ha vinto aritmeticamente lo scudetto il 4 maggio scorso a Udine, con 5 turni d'anticipo sulla conclusione del campionato, ma oggi le notizie che arrivano ci dicono che sia Giuntoli sia Spalletti possono avere un piede fuori da Castel Volturno. E ora, se per quanto riguarda Giuntoli, sappiamo molto bene quanto il direttore sportivo partenopeo sia intrigato per l'eventuale nuova sfida di rifondazione della Juventus. Per quanto concerne Spalletti, qualora si addivenisse ad una separazione, questa sarebbe davvero clamorosa. E, francamente, di fronte a un tecnico che ha riportato a Napoli lo scudetto dopo 33 anni, firmando una stagione sensazionale dal punto di vista del gioco, dei risultati, del miglior attacco, della, come dire, lievitazione della caratura di molti tra gli interpreti di questa squadra, tutto noi potevamo immaginare, purché
certo,
si potesse arrivare, vedremo se poi si verificherà, ad una rottura così clamorosa. Io concordo con le considerazioni sia di Stefano sia di Andrea, perché la stagione di Allegri è vero, la seconda consecutiva senza che la Juventus abbia vinto in una delle competizioni in cui scese in lista. Ma secondo me Allegri sul campo, sottolineo sul campo, alla luce di tutto quanto gli è capitato sin dal primo infortunio di Pogba nei giorni del ritiro nordamericano nel luglio scorso alla semifinale di Siviglia, ma ha fatto i salti mortali carpiati senza rete, perché ha schierato 105 formazioni diverse consecutive, ma non per sua volontà in questi 2 anni, ma perché non ha avuto la possibilità di mandare in campo la stessa formazione per 2 partite di fila. E soprattutto, e concordo con Garbo quando rimarca la prestazione negativa di un giocatore come Di Maria, che è stato ingaggiato dalla Juventus l'estate scorsa perché con lei consentisse il salto di qualità, e lo stesso dicasi di Paredes, ma anche se è stato impiegato in misura molto minore, ma Garbo ha rimarcato con efficacia, a mio avviso, il fatto che se in una partita così importante, così decisiva, qual era la semifinale di ritorno con il Siviglia, che peraltro la Juventus secondo me ha giocato molto bene ed è stata alquanto sfortunata, viene meno in un'occasione decisiva l'apporto di colui il quale è il giocatore di maggior classe, campione del mondo con l'Argentina, è chiaro che non puoi imputare questo alle colpe di un allenatore che, devo dire, rispetto alle precedenti esibizioni in campo internazionale di questa stagione della Juventus, si è fatto vedere un'altra Juve.
Assolutamente, questo è fuori dubbio. Direttore, grazie, un abbraccio, direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Grazie a voi, un caro saluto a Daniele Garba e Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
Ciao direttore.
Ciao,
Daniele e Stefano, prima di salutarvi, Daniele, invece la tua fotografia sulla Fiorentina, perché insomma la Fiorentina veramente ha fatto un'impresa. Due
la Fiorentina
finali.
Ha fatto una grande impresa. Ha fatto una grande impresa e ha dimostrato quanto sia importante il lavoro di Italiano, che raggiunge una finale di Coppa Italia, una finale di Conference League, ma soprattutto come la raggiunge, perché non dimentichiamo, va a Basilea,
esatto,
un campo difficile. Io lo conosco bene, lo stadio di Basilea è uno stadio molto caldo, è stato al centro anche di parecchie situazioni complicate nel campionato svizzero in passato, quindi è un campo molto caldo, una squadra esperta che è abituata a giocare la Champions League con l'Europa League, e partendo dal 2-1 subito in casa, ecco, credo che questo che ha superato ieri sera la Fiorentina sia davvero un esame di maturità, perché vincere 3-1 come ha vinto la Fiorentina dimostra che è una squadra che ha fatto un salto di qualità, e questo è un punto importante non solo per la fine di questa stagione, ma anche per la ripartenza della prossima stagione, perché il lavoro l'italiano è stato straordinario, ha avuto dei problemi all'inizio del campionato, della stagione, poi però si è rimesso in carreggiata e ha compiuto un autentico capolavoro, secondo me, con il raggiungimento di questa finale di Conference League, che sarebbe bello potesse anche vincere, perché sarebbe la seconda italiana che la vince dopo la Roma. Sarebbe molto bello. L'West Ham attende questa finale da molti anni, è una squadra che ha grossi problemi in campionato, in Premier League, ma nelle coppe sta giocando bene, però è una partita che si può tranquillamente vincere, io credo, con questo spirito.
Grazie Daniele, un caro abbraccio
a te.
Ciao Daniele. Ciao, Stefano, tua Daniele. Pennellata finale proprio sui meriti della Fiorentina e soprattutto di italiano.
Ma che ti devo dire, Alessandro, ha fatto una partita strepitosa ieri la Fiorentina, l'ha giocata da grande squadra, credo che gli manchi ancora poco, un po' di continuità e può ancora lievitare. Io ho una grandissima stima nei confronti di italiano e credo che sia uno degli allenatori più bravi che ci siano in circolazione, tutto il panorama internazionale, guarda, io ti dirò, non solo nazionale, però... Adesso tu parlavi degli allenatori, se salta una casella secondo me c'è un effetto domino.
Credo, lo sai che stavo pensando esattamente la stessa
Firenze,
cosa.
Se fossi un tifoso viola sarei preoccupato, però detto questo, grandi complimenti alla Fiorentina che poi tra l'altro c'entra la storia, è entrata nella storia perché è l'unica squadra che giocherà tutte le ha giocato tutte le finali europee, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA. E adesso Conference League, quindi ne ha vinta una Coppa delle Coppe, se non vado superato.
Cioè, io ritorno alla tua riflessione, Stefano. Cioè, tu dici dovesse saltare la casella Spalletti a
secondo
Napoli,
me sì, Alessandro.
Italiano.
Secondo me ci sarà un'estate molto molto calda. Secondo me ci sarà un effetto domino, almeno quattro panchine. Perché secondo me anche bisogna vedere la situazione a Firenze, a Roma, a Napoli e a Torino. Quindi quattro città da monitorare.
È vero, perché comunque noi oggi non abbiamo parlato perché insomma ovviamente la Roma si deve godere questo momento, però tu dici che la situazione Mourinho rimane comunque ancora borderline.
Non lo so, però certamente i tifosi stanno facendo anche gli attacchi via social, rinnova Mourinho, qui c'è un silenzio che magari poi la proprietà invece hanno già fatto tutto e noi non sappiamo niente, però insomma è un po' il discorso della PEC, è un po' il discorso di tutto,
io
alla fine, cioè, se uno dice fai tre anni e buonanotte, no, se credi, non lo so, le volontà, è vero che i contratti poi legittimano, certificano, però insomma se ti trovi bene vai, vieni una pacca sulla spalla, ti chiamo, vieni, facciamo questo, facciamo... capisco che poi fa parte del gioco, non mi meraviglio, però cioè ci sono situazioni che vanno, ecco, dei nodi che vanno sciolti. Poi magari siamo noi che ingigantiamo, immaginiamo troppo, andiamo oltre. Però secondo me se una panchina salta, se si muove qualcosa, 3-4 panchine cambiano.
Senza dimenticare, Stefano, e poi ci salutiamo, che c'è un certo Antonio Conte in questo momento a spasso.
Ah, certo, è evidente, però secondo me c'è da lavorare, insomma.
Sì, molto.
Ci sarà da lavorare.
Sarà un'estate calda e lavorerai anche te con noi. Ciao Stefano! Ciao Stefano, grazie.
Ciao, un abbraccio. Ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Allora, prima di salutarci c'è un vocale, giusto Magliocca? Che dobbiamo sentire, tra poco arriva Lucio Marinucci. Vai Andrea.
Ale, ciao Andrea. Comunque no, niente, volevo dirti, siccome io ho in testa la tua stessa situazione più o meno,
sì.
Volevo dirti che... volevo andare, comunque mi sarebbe piaciuto andare in Turchia a seguire la partita con te, la finale di Champions. Così magari se non ritorno con la coppa ritorniamo con i capelli.
Grandissimo.
Ragazzi, un abbraccio.
Bellissimo questo messaggio, è vero. Ma guai, non saprei vedermi ormai con i capelli, amico mio. Quindi, però so che in Turchia è vero. Ma guarda, non faccio nomi perché sennò poi si arrabbia, ma c'è qualcuno in redazione a TMV Radio che sta pensando di fare un salto in Turchia o in Croazia. Quindi vediamo. Ti abbraccio amico mio, grazie a tutti, è stato un ore molto intenso, molto interessante, grazie anche a tutti i vostri messaggi. Adesso pausa, poi Lucio Marinucci per un'altra ora di Maracanà che verrà chiuso alle 16 dal direttore di TMV Radio Marco Piccari. Ciao a tutti.